Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet in compagnia oggi di Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E di Matteo, che invece frequenta l'università, e precisamente storia medievale, moderna e contemporanea, Università La Sapienza.
Sono vecchio.
No, non fare così, sei ai primi anni, hai tutta la vita davanti a te per studiare storia e anche qualcos'altro. E anche per andare al cinema e leggere un buon libro, così poi quando tornerai la prossima volta ci racconti qualcosa in più. Come tutti i venerdì. Del resto, oggi parleremo proprio di questo: cinema, musica e libri. Lo facciamo dopo aver ascoltato qualche suggerimento di lettura che arriva direttamente dalla scheda preparata dalla nostra redazione.
Ecco i consigli di lettura di questa settimana. Agli amanti della commedia americana Doc segnaliamo Questa volta è la mia storia, autobiografia del più grande scrittore di commedie Neil Simon, autore tra l'altro di La strana coppia e A piedi nudi nel parco. E ai nostalgici degli anni 70 consigliamo invece gli aneddoti e le curiosità contenute proprio in Anni 70 di Howard Sounes, un libro che ripercorre il periodo che ha visto brillare le stelle di Hendrix e Jim Morrison, l'ascesa del regista Francis Ford Coppola, il successo del visionario film Arancia Meccanica.
Bene, insomma, anni 70, credo che tu, Matteo, possa apprezzare un libro che parli di Arancia Meccanica, di Jimi Hendrix e Doors, no?
Ma più che altro per gli ultimi due che hai citato. Io devo dire di non essere un grandissimo fan del film Arancia Meccanica, se non altro per l'uso che se ne fa. È una specie di scorciatoia alla contestazione giovanile. Quindi ecco, però ecco, poi vabbè, parliamo di roba di un certo livello quando si parla di Jimi Hendrix, anni 70, insomma.
Beh, diciamo periodo, quando
il fuoco è stato prima.
Sì, è deceduto, credo che tu lo sappia meglio di me, che sia un espertone della musica, a differenza mia. No.
No, vabbè, espertone, dai, su.
Lorenzo, di
no,
la tua.
Boh, mi lasciava un po' perplesso quello che diceva Matteo sul film Arancia Meccanica. È vero che è un film, come dire, altamente utilizzato, nel senso che ci sono le magliette stampate sopra, i manifesti di Arancia Meccanica, e come dire, se ne è fatto un merchandising senza scrupoli. Però secondo me rimane un'opera geniale, assoluta, beh, come del resto tutti i film di Kubrick. Però Arancia Meccanica, secondo me, è stato, dobbiamo comunque contestualizzarlo nel periodo in cui è stato prodotto, è stato lungimirante. Secondo me ha previsto tutta una serie di cose che sarebbero successe dopo, anche a livello estetico, se vogliamo, un certo modo di intendere la contestazione, anche attraverso quali immagini. Secondo me ha anticipato persino tutto quello che è stato poi il movimento punk sotto un certo punto di vista, per cui non lo so, secondo me rimane pazzesco comunque.
Beh sì, indubbiamente, forse allora prima mi ero espresso male, non ho criticato il film in sé, che appunto, come ha detto bene Lorenzo, è importante contestualizzare nel periodo in cui fu realizzato. Però devo aggiungere che io oggi, 2007, ragazzo di 20 anni, nato negli anni 80, tutto, non mi sento di elevarlo a capolavoro assoluto. Per esempio io di Kubrick preferisco film come Full Metal Jacket, che a mio avviso rimangono più attuali anche ai giorni nostri. Per esempio anche in 2001 Odissea nello spazio, L'uomo schiavo delle macchine, L'uomo schiavo dei computer. Forse di tutti i film di Kubrick, Arancia Meccanica è quello che, se decontestualizzato dal periodo in cui fu realizzato, è uno di quelli che non può aspirare al titolo di capolavoro, perché appunto il capolavoro è quello che, visto anche a secoli di distanza, mantiene intatto il suo messaggio.
Guarda, secondo me Arancia...
Secondo me lo mantiene.
Secondo me Arancia Meccanica poi ha, diciamo, come base il discorso tra essere giovani, essere ribelli, essere violenti, che sono, cioè, tre argomenti che comunque rimangono irrisolti anche oggi. Cioè, qual è il rapporto tra contestazione e violenza? Qual è il valore della violenza? Poi voglio dire, io per esempio, che appunto sono nato molto dopo Arancia
Meccanica, e che sei un violento, ricordiamo,
e che sono notoriamente sono assolutamente non violento, però appunto, quindi ho visto anche tutti i movimenti pacifisti, tutto un diverso modo di intendere anche la ribellione. Poi in realtà mi accorgo che specialmente tra i miei coetanei, specialmente tra chi vive un'età, un periodo della vita come l'adolescenza, c'è questa questione irrisolta della violenza. E poi secondo me c'è un'altra cosa che rende Arancia Meccanica un capolavoro assoluto, anzi altre due cose: una, la scenografia, che è bellissima, che ha un, come dire, una ricercatezza estetica e anche ironica fantastica, e poi la musica.
Infatti do ragione, non...
aggiungo anche la fotografia.
Anche la fotografia,
certo. E aggiungo anche che per chi è qua a Roma può fare un salto al Palazzo delle Esposizioni, dove è in corso una mostra proprio su Kubrick.
Ma che è un furto.
Come no?
È un furto, il prezzo dei biglietti è folle.
Beh, su questo in effetti si...
Beh, io ho meno di 18 anni e quindi sono entrato gratis.
Io e Simona, che siamo più anzianotti, purtroppo.
No, se avete meno di 18 anni vi consiglio di andare a vedere quella mostra, perché è comunque interessante, ma soprattutto vi consiglio di andarla a vedere perché c'è contemporaneamente, sempre all'interno del Palazzo delle Esposizioni, una mostra di Mark Rothko, che è un artista secondo me interessantissimo.
E nella mostra si possono ammirare anche i costumi di scena di Arancia Meccanica, esatto, nonché, proprio a proposito della scenografia, alcuni manichini che erano nel Corova Milk Bar.
Esatto.
E poi potete vedere tantissime altre cose, io l'ho vista non per altro, per quello lo posso affermare con una certa certezza.
Cognizione di causa,
però vi devo dire la verità. E poi torniamo a parlare dei libri. Ma voi l'avete capito il finale di 2001 Odissea nello spazio?
Ma secondo me non l'ha capito neanche lui. Mo ecco, no, allora
no,
adesso, cari ascoltatori, adesso Lorenzo ci dirà che lui l'ha capito il finale.
Sentiamo
di
le labbra, Lorenzo.
Io vi dico che la forza di quel finale può sembrare una retorica, può sembrare una banalità, ma la forza di quel finale è il fatto che sia sostanzialmente incomprensibile. È proprio, cioè, 2001 Odissea nello spazio io l'ho visto forse... due o tre volte.
2000 volte.
No, ma secondo me è uno di quei film che andrebbe visto una volta all'anno, non lo so, perché ogni volta che davvero, cioè io tutte le volte che l'ho visto mi sono accorto di quanti possibili messaggi uno ci possa cogliere dentro. Comunque per me il finale di 2001 Odissea nello spazio, l'unica cosa che diciamo io ho percepito è un senso di disorientamento totale, no? In quella scenografia dove assolutamente c'è una decontestualizzazione dello spazio e del tempo assoluta, un'ambientazione futuristica ma con un arredamento del Settecento, per cui c'è alla fine, come dire, un riassunto totale che più che dare una spiegazione probabilmente ti dà una confusione, forse questo è anche più interessante, però non lo so ovviamente.
Sì, però quando tu dici che la forza del finale di 2001 di Seno Spazio è proprio nel fatto di essere incomprensibile, io non sono d'accordo, perché comunque scusate, il cinema comunque fino a prova contraria è un'arte figurativa. L'arte figurativa deve essere fruibile a tutti a diversi livelli, perché ovviamente un esperto d'arte, per esempio, che guarda la Cappella Sistina sa cogliere le sfumature che la rendono molto particolare, però è anche vero che anche il più incolto degli zoticoni non può non apprezzare la bellezza dell'opera. Secondo me, film come per esempio, anche a un livello molto più infimo, ma tipo Mulholland Drive e compagnia, film di cui non si capisce non si capiscono alcune cose, o addirittura non si arriva a capire la storia pieno, secondo me non rispondono all'esigenza che porta a creare cinema.
Secondo me qua entriamo in una polemica che oddio, una polemica
che meriterebbe forse una puntata a posto.
Vai, fa a botte, è violento.
No, è una polemica sul valore dell'arte astratta in generale. Secondo me è ovvio che sotto la definizione astratta, o sotto la definizione, come dire, di prodotto cervellotico da intendere, poi spesso si nascondono delle opere che sono di cattiva qualità, che sono incomprensibili e basta, e che sono orrende. Però è vero anche che secondo me la caratteristica dell'arte è quella di superare di proporre attraverso delle immagini qualcosa che superi di molto le immagini, no? E voglio dire, noi tanti artisti come Fontana, come Rothko hanno fatto le tele bianche, le tele tagliate, eppure io credo nel valore di quel tipo di arte.
Credo che effettivamente una puntata sull'interpretazione dell'arte sarebbe interessante, no? Anche i famosi tagli di Fontana sono stati spesso presi ad esempio per chi dice ma che cosa rappresentano, quella esatto. Non è arte, e per
Cretti
altri invece,
di burri, cioè, ma...
e per altri invece è effettivamente arte. Magari che, chissà, facciamo intervenire Vittorio Sgarbi e sentiamo che cosa...
Sarebbe fantastico.
Così alla rissa tra noi due si aggiungerà un terzo.
Ma io sarò qua a dividervi. Allora, io vorrei tornare soltanto un secondo ad aggiungere qualche altro libro, perché poi abbiamo divagato, però una bella divagazione, devo dire, su Stanley Kubrick, perché incombe il disco. Allora, vi suggerisco Patrick McGrath con Trauma, la storia di un psichiatra di grido che alla morte del suo cognato suicida, che era in cura da lui tra l'altro, comincia a vedere la sua vita sconvolta, il suo matrimonio si sgretola e anche la sua relazione clandestina. Non so se avete letto qualcosa di Patrick McGrath, ha sempre queste ambientazioni molto psicologiche, Spider, follia, ci sono stati anche dei film tratti da alcuni suoi libri. Poi abbiamo Milena Gabanelli con Cara politica, come abbiamo toccato il fondo. Anche qua un libro non nuovo, cioè non è il primo, diciamo, sul costo della politica e sull'ambizione di tante città italiane che vogliono diventare capoluoghi di provincia, l'assenteismo, i manager che siedono nei consigli di amministrazione in abbondanza. Ve lo leggereste?
Ma guarda, abbiamo detto che 2001 di stare nello spazio è incomprensibile. Adesso io dirò una cosa che può sembrare impopolare: secondo me il report è incomprensibile. Cioè, nel senso almeno negli ultimi tempi mi sembra che questa trasmissione si sia talmente, come dire, concentrata in maniera specifica sul lessico tecnico proprio, che voglio dire, una persona come me per esempio fa fatica a seguire il report in puntata dove si parla di economia, di banche, è assolutamente una trasmissione per addetti ai lavori.
Di la tua, Matteo, poi lanciamo il disco.
Non è per fare il coatto, ma Report, essendo una trasmissione comunque informativa e investigativa, deve essere tecnico quando parla di tecnicismi vari. D'altro canto, però, devo dire, sono rimasto piuttosto deluso dalla notizia dell'uscita di questo libro, perché mi puzza di instant book. Probabilmente il successo della casta ha solleticato l'immaginario di molti nostri conterranei, e mi dispiace che Milena Gabanelli, tra l'altro credo che comunque il libro sarà fatto con cognizione di causa, con abilità anche, però ecco, forse come argomento trattato da lei mi sarei aspettato una cosa meno da cassetta.
Invece di cassetta andiamo a sentire un bel brano, John Travolta, che andrà ad aprire un po' la parentesi film. You Can Stop the Beat a Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
I'll call the NAACP, 'cause the world keeps spinning. can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. And you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas ham. So if you don't like the way I look, well, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the guns, then I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this old world began, a woman found that if she shook it, she could shake up a man. And so I'm gonna shake and shimmy at the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean.
John Travolta, Radio Zenith, tra l'altro colonna sonora del film Hairspray. Qualcuno di voi lo ha visto?
No,
non andrete a vederlo, immagino.
Ormai è tardi, mi sa.
È troppo tardi. Per cui giriamo pagina e invece andiamo a parlare di quello che avete appena visto. Tu, Lorenzo?
Allora, io ho appena visto un film con Jude Law che si chiama Sleuth Insospettabili, e sono finito a vedere questo film assolutamente per caso. E in realtà è un film bellissimo, tratto da un'opera teatrale, e quindi c'è questa nuova tendenza che cerca di portare il teatro al cinema, secondo me con ottimi risultati. E certo, è un film un po' particolare, nel senso che ci sono due attori in tutto, però è un film davvero molto avvincente, non è per niente noioso, e tra l'altro è il remake di un altro film che era sempre stato tratto da quest'opera teatrale, che era stato fatto, credo, negli anni 80, non vorrei dire una stupidaggine, che comunque mi ripropongo di vedere per curiosità a questo punto.
Ma comunque il trasporto del cinema, cioè dal teatro al cinema, per esempio Mel Brooks lo fa da una trentina d'anni. Per esempio, credo un paio d'anni fa fosse uscito The Producers, che altro non era se non un film tratto dal musical, tratto dal film.
Esatto. No, però secondo me stava molto più massiccia e forte la tendenza di portare il cinema a teatro in molti casi.
Sì, anche musical tratti da...
Anche utilizzare gli attori di cinema, gli attori di televisione in teatro, mentre invece come se il teatro avesse questa sorta di complesso nei confronti del cinema e della televisione.
Beh, in realtà... Purtroppo mi sento anche di dire l'utilizzo di attori da fiction è in genere una questione di marketing, oppure spesso attori di fiction e televisivi comunque sono attori di teatro prestati alla televisione per campare, più o meno. Però bisogna anche dire che quello che dicevi tu del portare il teatro al cinema, e anche il massiccio utilizzo di remake anche di film degli anni 50, per esempio quel Treno per Yuma, che tra l'altro è molto bello, e tanti altri film sequel, secondo me questo denota il fatto che gli sceneggiatori sono comunque in crisi.
Io vorrei segnalarvi le uscite di questo weekend. C'è molto atteso 1408, tratto da un testo di Stephen King, che di nuovo quindi viene rubato al cinema.
E qua torna il discorso sugli sceneggiatori che prendono a capocciate i muri per farsi venire in mente qualcosa.
La trama non sembra proprio del tutto originale. Uno scrittore di successo specializzato nella ricerca di fenomeni paranormali non crede più in nulla. Poi un giorno riceve una cartolina che gli suggerisce di prendere alloggio nella stanza 1408 di un hotel newyorkese. Direi che sembra tanto non aprite quella porta.
No. Ma cosa ti viene in mente? E Stephen poi King neanche ci prova più ormai.
Ormai niente,
tragico.
Ha dato tanto, devo dire.
Sì,
Stephen
pure
King.
Troppo. Cioè, un libro ogni sei mesi forse è un ritmo un po' altino.
Poi abbiamo una commedia leggera, Lezioni di cioccolato, con Luca Argentero, Violante Placido, Neri
Sento
Marco
puzza
Re.
Di cioccolato.
Senti puzza di cioccolato. Ma potrebbe essere, chissà, veramente. Andiamo a vederlo.
Io ho visto anche la locandina identica, è clamoroso. È l'italianizzazione di cioccolato, più o meno, perché anche nella locandina c'è questa che gli mette il cioccolatino in mano, in bocca a quell'altra, che altro non è se non la famosa fotografia di Johnny Depp che riceve un cioccolatino da Juliette Binoche.
Lo scopriremo solo vedendolo.
Ma Neri Marco Re non è Johnny Depp, vorrei sottolineare.
No, e poi soprattutto Violante Placido non è Juliette Binoche.
No. Io mi tengo Violante Placido, ma per motivi prettamente beceri. Quindi...
Vabbè, per motivi artistici però direi.
Ecco,
che
non
Juliette
scendiamo
Binoche.
Nelle chiacchiere da bar tra uomini, per favore ragazzi, grazie.
Ok, c'hai paura di essere tagliata fuori?
No, io non faccio l'attrice, questo mi mi salva dalle vostre conversazioni. E poi ancora possiamo segnalare anche questa molto attesa Mein Führer, la veramente vera verità su Adolf Hitler,
tra l'altro di un regista ebreo, credo, dal cognome.
Sì, una commedia di Dani Levi. Il tema, ve lo potete immaginare, Germania nazista 1944, Hitler è stanco e depresso, non vuole più incontrare il pubblico, ha bisogno di riacquistare credibilità e decide di farsi aiutare da un attore ebreo. Beh, sembra originale quantomeno.
Sì, io devo dire che c'è stato un film nel 99 che si chiama Trend V, che ha aperto questa sorta di filone comico sul nazismo. Io ci andrei un po' cauto, perché nonostante sia fatta da un attore ebreo, da un regista ebreo, quindi dubito che si tratti di una commedia con fini apologetici, però ecco, forse ironizzare eccessivamente su un periodo tanto doloroso della storia tutto sommato recente, non stiamo parlando di 2 secoli fa, forse il lutto ancora andrebbe rielaborato un pochino, perché forse, almeno per me, l'opinione pubblica non è pronta a scherzare così apertamente su questo.
Tu sei di quelli per cui La vita è bella era eccessivo?
No, La vita è bella per me era sopravvalutato, ma questo è un altro discorso.
Lorenzo, la tua, e poi brevemente chiudiamo perché siamo un po' in ritardo, come al
solito. Sì, no, io non lo so. In teoria io penso che si possa fare ironia su tutto, e penso che più ironia si faccia meglio è. Trend V secondo me è un capolavoro.
Anche secondo me,
però no, veramente non so come bisogni rapportarsi dal punto di vista cinematografico al lutto dell'Olocausto, veramente. Non lo so.
Lutto, purtroppo di lutto parliamo anche con il flashback di oggi, con il quale vogliamo rendere omaggio a Freddie Mercury, che moriva proprio oggi, nel 1991. Vai col flashback.
Fiato alla musica. Purtroppo non ce l'ha fatta. Solo ieri, davanti al mondo intero, ha ammesso di essere affetto dal virus dell'AIDS, e oggi si è spento. Se ne va così una delle più grandi icone che il rock mondiale abbia mai conosciuto. Freddie Mercury non era soltanto il leader dei Queen, era il simbolo di uno stile di vita, di un modo di vivere e fare musica che nessuno prima di lui aveva ancora esplorato. Le sue esibizioni saranno ricordate per sempre, l'energia che trasmetteva dal palco la può comprendere solo chi lo ha visto dal vivo, e la discografia mondiale avrà sempre uno spazio dedicato a lui e ai suoi compagni, perché canzoni come Bohemian Rhapsody non possono essere dimenticate. Ciao, Freddie.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy,
because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Anyway, the wind
blows, doesn't really matter to me.
To me. Mama just killed a man, put a gun against. Did
ghetto of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro.
Magnifico.
Oh, oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Ben ritrovati con Flashback, la macchina del tempo musicale che vi racconta il grande rock. Quelli che avete appena ascoltato erano i mitici Queen con Bohemian Rhapsody, una delle loro canzoni più acclamate. Il loro leader, Freddie Mercury, morì a soli 46 anni, giusto il giorno dopo aver dichiarato al mondo di essere malato di AIDS. Canzoni come We Are the Champions, Another One Bite the Dust e Somebody to Love, solo per citarne alcune, hanno contribuito a lanciare la band nell'Olimpo del rock. E Freddie verrà ricordato per sempre come uno dei migliori performer che la musica abbia mai conosciuto.
E con il doveroso omaggio a Freddie Mercury si chiude questa puntata di oggi, in chiusura anche di una settimana che auguriamo splendida, sia per Lorenzo che è stato con noi, Lorenzo del Liceo Visconti.
Grazie, ciao.
Che per Matteo, che tornerà sui libri di storia questo fine settimana, come no, e soprattutto per i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento naturalmente a lunedì con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.